Buonasera, benvenuti a questo secondo incontro organizzato dall'Associazione Culturale Caracol. Mi limito a presentare gli ospiti di questa sera, Filippo Salviati, che dialogherà con Alfredo Tomasetta. Buona serata.
Buonasera a tutti, spero che mi sentiate, credo di sì. Grazie per essere qui questa sera. È il secondo incontro del ciclo di incontri che l'associazione Caracol dedica quest'anno alla Cina, in particolare, come saprete, alle arti cinesi. Dopo il primo incontro, quello della settimana scorsa, di Amina Crisma, che ha dato, come dire, un inquadramento generale a questi temi, oggi cominciamo ad entrare nel vivo del tema di quest'anno e ci occupiamo con Filippo Salviati, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ci occupiamo di arte cinese contemporanea, di cui Filippo Salviati è uno dei più grandi conoscitori in Italia e non solo. E, come forse vedrete alle mie spalle, il professor Salviati insegna all'Università Sapienza di Roma e si occupa di arte contemporanea dei paesi asiatici, di storia dell'arte e dei paesi estremo orientali. Appunto, oggi ci occupiamo di arte cinese contemporanea, che è anche il titolo di questo libro, un libro recente, uscito nel 2006 per Eletta, che tra l'altro potete anche trovare nel bookshop qui all'ingresso, e che è una guida preziosa e probabilmente unica nel suo genere, e non soltanto in italiano, perché fa il punto sullo stato dell'arte in Cina negli ultimi 25 anni, un tema su cui esistono molti contributi specialistici, ma appunto non una sintesi, come dire, alla portata anche di chi non si occupa in modo professionale o per passione di questi temi. Si tratta di un mondo che è caratterizzato da una libertà espressiva che la Cina non ha conosciuto per tutto il Novecento e che invece è esplosa negli ultimi 25 anni. Una libertà espressiva che ha delle forme che possono ricordare la nostra arte contemporanea, ma che è tuttavia profondamente radicata anche nella tradizione cinese, come immagino avrete modo di ascoltare, avrò modo di ascoltare. E come capita sempre, si tratta appunto di artisti che tendono a dare espressione, a definire la loro individualità, ma anche evidentemente a dare una definizione del clima e della società che si trovano a vivere e di cui fanno esperienza. E prima di passare la parola al nostro ospite, volevo semplicemente segnalarvi, per esempio, la primissima immagine che si trova aprendo arte cinese contemporanea, che in realtà non so se sarà possibile vedere questa sera, perché le immagini, stavamo dicendo prima, che oggi vedrete, sono in realtà, come dire, l'assoluta attualità dell'arte contemporanea cinese, anche se ci saranno dei richiami a qualcosa di più antico. Dicevo soltanto che appunto questa prima immagine, anche per occhi occidentali, almeno apparentemente, è del tutto comprensibile ed è un fulminante ritratto di quella che è la Cina contemporanea, o almeno una parte, ed è una sorta di parodia della zattera, la zattera della Medusa, un quadro di Géricault, il che dà anche l'idea, insomma, dell'apertura e del grado di sofisticazione di questo tipo di produzione, in cui, ad esempio, in questa fotografia troviamo intrecciate il richiamo all'arte occidentale, una forma di parodia, di ironia, ed anche una forma di inquietudine abbastanza evidente sulla realtà contemporanea cinese. E adesso do la parola al professor Salviati e io vi raggiungo in prima fila per poter vedere con voi le immagini. Vi auguro buona serata, grazie.
Allora, ringrazio per questa introduzione, faccio anche una prova microfono, credo che si senta piuttosto bene, giusto? Perfetto, benissimo. Allora a questo punto mi sposto anch'io leggermente di fianco per avere migliore visibilità con voi delle immagini e poterle anche meglio commentare. Intanto mi scuso per una discrepanza tra il titolo che vedete in questa slide di presentazione e quello stampato nel programma, è colpa mia interamente, semplicemente che diciamo sono articolazioni del pensiero su quello che era poi un medesimo concetto. Siamo all'inizio di un millennio che prendiamo come data simbolica e significativa per quelli che si immaginano essere degli importanti cambiamenti che avverranno, e questo millennio inizia proprio all'insegna di quello che è il pianeta Cina, in tutta una serie di sfaccettature che si presentano a noi, soprattutto quelle di carattere economico-commerciale, che sono quelle che appunto catturano immediatamente più del vicino la nostra attenzione anche nel quotidiano. In questo senso ho molto apprezzato questa opera del giovane artista qui presente, che appunto ha elaborato su questo tema Made in China, questa ossessione utilizzando tutta una serie di appunto marchi di questo Made in China che si trovano ormai sugli imballaggi che quotidianamente ci circondano. E in tutto questo si conosce anche, fortunatamente si può dire, una invasione anche di carattere culturale, per cui c'è un moltiplicarsi anche nel nostro paese di molte mostre dedicate alla Cina, sia nella sua versione più tradizionale, come anche appunto invece nelle varie sfaccettature che presenta il mondo dell'arte contemporanea. E in queste, ho un po' colto l'occasione, con queste immagini anche tra le prime e altre che vi farò vedere, per fare una sorta di excursus molto rapido, giornalistico, proprio per segnalarvi anche quelle che sono le mostre in corso, in modo che chi poi voglia approfittare appunto di queste occasioni, che sono spesso anche preziose perché ci consentono di vedere cose che altrimenti sono disperse in una grande quantità di musei in Cina. E il tema che ho scelto, il filo che seguirò, è quello di illustrarvi, farvi vedere la stretta correlazione che esiste tra una parte della produzione artistica cinese contemporanea, quindi l'oggi, e ciò che è alla radice di questi percorsi che fanno alcuni degli artisti contemporanei cinesi, ovvero la tradizione. E quindi il titolo originario era appunto tra tradizione e innovazione, quindi appunto tra quello che è il lascito di una tradizione secolare e questa innovazione che invece si manifesta in questo periodo. Ora, mi dispiace contraddire quello che ha detto prima il gentilissimo moderatore, ma non lo faccio per cattiveria, diciamo che qui faccio un po' il puntiglioso docente, nel senso, mi sta a cuore sottolineare una cosa estremamente importante, che la maggior parte di noi conosce adesso l'arte cinese, diciamo moderna, diciamo contemporanea, quando in realtà tutto questo processo ha alle spalle ormai circa un secolo di elaborazione. Quindi nel momento in cui la Cina ha cominciato a diventare moderna, sul finire dell'Ottocento, in particolar modo all'inizio del XX secolo, quando è venuta meno l'istituzione imperiale e le presenze occidentali in Cina premevano e in qualche modo sollecitavano anche un'azione riformatrice da parte di quello che era la dirigenza cinese di allora, in Cina è avvenuto quello che noi abbiamo già conoscevamo precedentemente, avevamo visto accadere con il Giappone, cioè l'avvio di un processo di modernizzazione, un po' forzato, un po' sulla scorta di questa pressione che veniva appunto dal mondo occidentale. Quindi quello che vediamo oggi è il frutto di un secolo, o quasi, di elaborazioni che sono appunto nate insieme alla società cinese, insieme agli intellettuali, soprattutto agli artisti, intorno al 1910-1920, e da quel momento non hanno praticamente conosciuto sosta se non durante la parentesi del maoismo, in cui la Cina ha vissuto appunto un periodo di vera e propria dittatura che si è manifestato anche nel controllo e nel monopolio di quello che era l'apparato iconografico lecito che quindi poteva e doveva circolare e quello invece non ufficiale che è stato coltivato in segreto dagli artisti. Oggi è vero, c'è anche un grande successo di mercato, una grande fortuna commerciale che conosce l'arte contemporanea cinese, va detto forse più sulla scorta della moda che la Cina in sé porta, rinnovata grazie appunto a questa apertura che manifesta nei confronti del mondo, più che spesso come conseguenza di una reale conoscenza. Tranne alcuni collezionisti che da 30 anni collezionano appunto le opere degli artisti che al tempo, 30 anni fa, non erano assolutamente conosciuti né in Cina né fuori e che quindi avevano un interesse personale, una curiosità individuale che li portava a seguire il lavoro di quelle che erano appunto di quella che era la giovane generazione di artisti cresciuta nella Cina dall'inizio degli anni Ottanta. Ecco, tranne questo adesso si assiste anche a questa commercializzazione e si può dire che l'arte cinese si merita a pieno titolo in questo momento il bullino Made in China che noi vediamo su tanti degli imballaggi appunto entro i quali arrivano i nostri prodotti. Ciò niente affatto per sminuirla, ma perché questo Made in China, quando poi lo si vada a vedere, rappresenta una identità culturale ben precisa e molto forte. Questa identità culturale alle volte assume delle forme a noi più familiari, altre invece affonda le radici proprio nella cultura cinese tradizionale in modo così profondo che senza conoscere quelle radici non si può capire quale sia il reale significato dell'opera di un artista. Quindi il passato continua ad essere fondamentale per una piena comprensione e una lettura anche del presente, perché la cultura cinese, essendo una delle civiltà, delle grandi civiltà del mondo, ha lasciato in eredità anche a quelli che sono gli artisti, gli intellettuali, gli operatori artistici di oggi, un immenso patrimonio che ovviamente gli artisti più colti, più intelligenti, cioè coloro che poi mirano a reinventare una tradizione, appunto attingendo da questo grande serbatoio che è la cultura tradizionale, mirano a reinventare una tradizione proiettandola in quello appunto che è il momento, la dimensione della contemporaneità. E quindi, passando subito a vedere le immagini, notate che qui ho accostato due immagini simboli di quello che possono essere considerati appunto la tradizione sulla destra e l'elemento invece innovativo sulla sinistra. Sulla destra abbiamo l'immagine di un drago che abbiamo visto qui in Italia nella prima mostra che si è tenuta a Treviso qualche anno fa. Come forse saprete, adesso a Treviso è in corso la seconda mostra di un progetto espositivo che si articolerà su 4 mostre dedicata alla Cina tradizionale. E questo drago in bronzo dorato era una delle immagini, diciamo, di punta di quella che era l'esposizione di un paio di anni fa. Il drago è uno dei simboli tradizionalmente associati alla Cina, per cui per noi molto spesso è proprio anche una icona, una sorta di logo che facilmente associamo con questo paese estremo orientale. Altre immagini o altri manufatti che possono ricondurci all'idea di Cina sono quelli ai quali siamo abituati da molto tempo, come ad esempio le porcellane che hanno cominciato a circolare sin dal tardo XV secolo in Europa e soprattutto la categoria delle porcellane bianche e blu. La cosa divertente è che su questa ciotola in porcellana la scritta che voi leggete, cioè che voi vedete, scusate, qua sul bordo, corrisponde, è il primo marchio Made in China mai elaborato in Cina, perché è una marca di regno che ci indica che questa ciotola in porcellana è stata prodotta durante il periodo della dinastia Ming, regnante l'imperatore Xuan De, e gli ultimi due caratteri, questo G, è proprio quello che oggi troviamo anche sulle diciture Made in China, quando siano scritte appunto in caratteri cinesi, cioè è proprio il carattere che significa fare, fabbricare. E quindi questa ciotola di porcellana, diciamo, è l'antesignana appunto di questo Made in China che oggi noi conosciamo molto bene. Altre altre cose che noi associamo alla Cina possono essere le grandi scoperte archeologiche che sono avvenute nel secolo appena trascorso. Una di queste è quella dell'esercito di terracotta posto a guardia della tomba del primo imperatore Qin Shi Huangdi, che unificò la Cina nel III secolo avanti Cristo. Questo è uno degli ormai famosissimi guerrieri di terracotta che abbiamo visto in occasione di varie mostre che si sono tenute qui in Italia negli ultimi anni e che figurava nella mostra dell'anno scorso Cina, nascita di un impero, che è stata allestita presso le scuderie di Roma. Ancora uno dei materiali che noi associamo alla Cina è la seta. Da sempre il nome addirittura che noi troviamo nelle fonti latine con cui si indicavano i cinesi era Ceres, cioè il popolo appunto della seta. E con la seta i cinesi hanno, sin da tempi molto antichi, realizzato degli abiti per le classi più elevate. Si trattava di un materiale, anche quello, che aveva appunto all'interno della Cina una circolazione ristretta. E quello che vediamo è un abito imperiale dell'ultima dinastia imperiale cinese, quella dei Qin, sontuosamente ricamato con tutta una serie di simboli, tra cui vediamo ricorrere il drago, che campeggia proprio al centro dell'abito e è riprodotto praticamente in ogni parte del vestito stesso. E questo è un abito che adesso si trova in visione, esposto a Roma presso il Museo del Corso in una mostra dedicata all'imperatore Qianlong, figura chiave di quello che è stato, diciamo, il mecenatismo illuminato nella Cina del Settecento, e quindi viene dalla Città Proibita e in questo momento appunto è in prestito a Roma. Questa invece è una stupenda scultura di una Buddha risalente al VI, inizi del VII secolo, che sarà adesso esposta a Firenze a Palazzo Strozzi, dove venerdì si inaugura un'altra mostra dedicata alla Cina antica, che ha come obiettivo, cioè specifico, proprio illustra quella che è l'arte e la cultura della Cina durante uno dei suoi periodi di massimo splendore, ovvero con la dinastia dei Tang, che regnò in Cina tra il 618 e il 907 d.C. Dico queste date perché c'è una curiosa alternanza nel momento in cui la Cina raggiungeva l'apice, uno degli apici nel suo percorso, nel suo divenire storico. Noi conoscevamo con la caduta dell'Impero Romano quel periodo che è passato per noi alla storia come Alto Medioevo e che segnava un po' l'inizio di quello che era stato un declino dopo la gloria e i fasti della Roma imperiale. Bene, questa è un po' una rassegna per così sintetizzare alcune icone, alcuni indicare anche alcuni materiali che più frequentemente noi associamo alla Cina quando si pensi all'arte. Questa invece è la fotografia che vedevamo all'inizio di un artista cinese che si chiama Wang Qingsong, ha già esposto lui in Italia con collettive, piccole mostre, eccetera. In questo momento è presente al Palazzo delle Esposizioni di Roma in una rassegna che conta la partecipazione di una quindicina di artisti e che si chiama Cina XXI secolo. Lui è una delle figure, diciamo, di spicco di quella che è questa nuova arte cinese, o arte contemporanea cinese, o come i cinesi preferiscono chiamarla, arte sperimentale. Mentre contemporanea è una categoria adottata da noi e applicata a questa produzione artistica cinese, per i motivi che poi vi spiegherò fra poco, i cinesi preferiscono invece utilizzare l'espressione arte sperimentale, quindi non definirla, non dandole una categorizzazione cronologica, ma vedendola come una particolare forma di arte che si è sviluppata da precise condizioni storiche e che ha portato gli artisti cinesi a cambiare anche i linguaggi rispetto a quelli che era la tradizione con i quali loro esprimono una serie di contenuti. In questo caso Wang Qingsong, che ama, praticamente lui crea delle fotografie, delle immagini che sono un po' come delle rappresentazioni, e molto spesso lui ne è il protagonista, che veste i panni, diciamo, di tutti i possibili personaggi. In questo caso c'è un nesso con l'immagine che noi abbiamo visto prima, cioè quella appunto di questa statua del Buddha e il personaggio che vedete è assiso nella medesima posizione, ma in questo caso chiaramente tutto si gioca sul marchio vistoso che reca sul petto l'artista e che allude quindi alla sacralità, diciamo, di quello che è diventato uno dei tempi non del gusto ma del cibo di rapido consumo, che appunto è la catena di fast food che ha invaso il mondo. Come dire che appunto noi oggi viviamo in una società che ha sostituito alle divinità tradizionali quelli che sono appunto divinità invece di un mondo molto più legato al consumo. E questo aspetto del consumo è qualcosa che noi troviamo spesso in quelle che sono le tematiche di molti degli artisti cinesi contemporanei. Questa che vedete è una statuetta in bronzo dorato, la vedete così in una fuori da quella che è la teca di un museo e su una sorta di tavolaccio di legno, perché è un oggetto che andrà in asta a Firenze nel maggio prossimo 21 e ho avuto l'occasione di fotografarlo presso la casa d'aste Pandolfini, che appunto organizzerà l'asta. Questa, che è una scultura della fine del Settecento e rappresenta una delle divinità buddiste principali, cioè Avalokiteshvara, che è una delle manifestazioni di uno dei bodhisattva principali, cioè quegli esseri che pur avendo raggiunto l'illuminazione fanno voto di continuare a reincarnarsi per poter così professare quello che era appunto la dottrina del Buddha e garantire la liberazione a molti più esseri. Ecco, questa è la sorta di configurazione classica di questa divinità. Anche questo è stato reinterpretato sempre da Wang Qingsong in una chiave moderna, dove vedete che l'impostazione della figura è la stessa, qui è giocato con ovviamente una manipolazione fotografica per cui si crea questa moltiplicazione di braccia. La quale moltiplicazione di braccia ha una funzione in quella che è l'iconografia tradizionale? Perché ognuna di queste braccia regge poi un determinato oggetto che costituisce un attributo, una indica, una qualità particolare della divinità. E quindi ognuno di questi oggetti che tiene aiuta a specificare un aspetto particolare della divinità stessa. Quello che ha fatto il nostro artista è quello praticamente di sostituire a quelli che sono i simboli tradizionali, anche qui una volta ancora i simboli del consumismo, dalla base stessa, che è quella di un noto marchio di bevande. Evito di citarli sapendo che è tutto registrato e poi si scaricherà da internet, voi vedete e io non cito i nomi dei prodotti, giusto? Così almeno non ci accusano di fare pubblicità occulta. Tra l'altro, questo è divertente a saperlo, nessuno delle marche che si vedono in queste opere ha mai funzionato da sponsor per questi artisti. Quindi è deliberato, proprio voluto, l'idea di utilizzare dei marchi molto famosi proprio perché fanno parte di tutta quella serie di oggetti di consumo che ci circondano tutti i giorni. Tutto questo, questi che vedete qua ai piedi sono non ricordo il nome in italiano, comunque sono come dei piccoli petardi, si fanno scoppiare, poi dentro di solito c'è anche un bigliettino che indica una frase di buon augurio, eccetera. E poi vedete tutto il resto, le mani tengono tutta una pletora di oggetti che vanno da cellulari, denaro, CD, sigarette e così via. L'idea di quest'opera non è tanto che praticamente il consumismo di oggi ha sostituito la divinità tout court. Wang Qingsong è ancora più radicale, ancora più cinico. Lui dice che praticamente oggi, come una volta, perché così è la religiosità tradizionale cinese, si andava nei templi per chiedere qualcosa alla divinità, oggi sicuramente si andrebbe a chiedere qualcosa alla divinità, la quale però non darebbe niente gratuitamente, quindi vorrebbe comunque in un clima di do ut des, vorrebbe essere ricambiata per i benefici che dispensa. Come dire, al consumismo non sfuggirebbe nemmeno appunto una divinità della compassione come i bodhisattva Avalokiteshvara. Questo lavoro di rivisitazione dei simboli tradizionali ha in alcuni casi raggiunto il valore proprio di vera e propria icona. Già queste fotografie di Wang Ching-sung sono ormai considerate, e qui siamo alla storia dell'avanguardia cinese, questa è già storia, anche se sono fotografie di 10-12 anni fa, questa è la preistoria dell'arte contemporanea cinese, ormai quelle fotografie sono un classico, sono delle icone, così come anche la rivisitazione di una delle forme più antiche dei ceramisti cinesi, questa che vedete è un'urna neolitica, un'anfora neolitica dipinta con questi temi geometrici in colore bruno e risale a circa il 3000-3200 a.C. più o meno. Ecco, questa è stata rivisitata da Ai Weiwei in questo modo, ancora una volta con questo imperante logo di questo prodotto. Tra l'altro qui si gioca molto sul fatto che questo tipo di recipienti erano destinati a contenere liquidi, quindi qui si immagina insomma una quantità del liquido indicato fuori appunto con che potrebbe essere ospitato qua dentro. Ma tutto questo è fatto, anche questa è un'opera ormai classica, questa è una delle immagini che poi si trovano nel volume che veniva citato prima. Ma Ai Weiwei è una persona che oggi come oggi, diciamo, una delle figure poi più complesse dell'arte contemporanea cinese, perché lui è stato uno degli iniziatori dei movimenti e a breve vedremo anche proprio i primordi di questa storia, e oggi come oggi è un critico, un architetto, è anche regista, è artista, è curatore di mostre, cioè una figura totale. Questo è molto importante perché gli artisti cinesi più dinamici non fanno solo gli artisti, ma fanno un lavoro che praticamente è un ventaglio di possibilità che li porta a essere appunto dall'artista al curatore, al critico, al direttore di una biennale o di una mostra, fino appunto a diversificare la loro attività, come nel caso di Ai Weiwei, in altri campi. Ai Weiwei è divenuto famoso perché non solo, diciamo, ha rielaborato queste antiche forme, badate bene che quell'oggetto che vediamo è originale, cioè lui ha comprato sul mercato antiquario, queste anfore si trovano in Cina e hanno un costo anche abbastanza ridotto, quindi ha operato su un oggetto antico, non un falso o una copia o riproduzione moderna, è intervenuto su appunto su quello che è un manufatto antico, dimostrando quanto la modernità può cancellare la tradizione, per cui la tradizione è fragile e può essere, con una semplice mano di bianco e con una scritta, può passare totalmente in secondo piano e quindi essere obliterata proprio anche dalla vista. Questo poi lui lo ha portato su una scala più ampia anche realizzando delle installazioni dove, come queste, si vedono appunto alcune anfore dipinte di bianco accanto a quelle che sono originali, e poi ha reso in una performance questo in modo ancora più drammatico. Questo è una still, cioè un fotogramma di un video in cui Ai Weiwei lascia cadere a terra una di queste anfore, questa è del secondo secolo dopo Cristo, quindi, e nella sequenza successiva si vede l'oggetto che si frantuma, cioè dove a questo punto lui compie una deliberata operazione di distruzione della cultura, come dire, tanto è condannata in ogni caso da questo avanzare dei consumi, da questa società moderna che non vuole guardare al passato e tende a cancellarlo, quindi si può obliterare anche attraverso un gesto volontario. È un'azione radicale, poi piena di tutta un'altra serie di riferimenti simbolici, anche alle distruzioni culturali che sono state le distruzioni inferte al patrimonio monumentale, archeologico, artistico della Cina, inflitte appunto durante il periodo della rivoluzione culturale. Vi dicevo che Ai Weiwei è architetto anche, e questo che vedete è ormai un'immagine nota a noi tutti, perché questo è lo stadio che sarà, diciamo, il fulcro dei prossimi giochi olimpici a Pechino e che si è meritato il soprannome di nido d'uccello per questa struttura in cemento, vedete, estremamente complessa, che ricorda proprio appunto un nido realizzato con pagliuzze, rametti, eccetera, da un uccello. Il disegno è di Ai Weiwei, il progetto originale. Poi questo stadio è stato ripreso da degli architetti occidentali, ma inizialmente l'idea era di Ai Weiwei. Lui però in corso d'opera ha rifiutato quest'opera, ha detto non gli appartiene più perché il governo cinese utilizza in modo eccessivamente propagandistico questi giochi olimpici e quindi Ai Weiwei è diventato il primo dissidente ufficiale, seguito da Spielberg che, come avete saputo, ha abbandonato anche lui la direzione, però Ai Weiwei ha la palma di essere stato il primo che appunto ha detto no dopo aver inizialmente accettato di partecipare alla grande macchina di propaganda che si muove anche dietro ai giochi olimpici. Ai Weiwei non è una figura da poco nel panorama culturale cinese, perché lui è il figlio di uno dei poeti cinesi che all'inizio del Novecento hanno contribuito a rivoluzionare quella che è stata la poesia cinese tradizionale, ma erano anche uno di degli attivisti culturali più forti, e alcuni altri ne vedremo tra poco, per cui si può dire che Ai Weiwei è figlio d'arte, cioè già suo padre era uno di quelli che avevano gettato le basi per un nuovo pensiero e anche per quelle che erano poi saranno divenute nuove forme d'arte nella Cina del XX secolo. Quindi è una figura di assoluto primo piano, non è un... E qui tra l'altro io vi citerò soltanto questi, cioè nella pletora di nomi che ormai compone l'infinita galassia degli artisti cinesi contemporanei, io... preferisco sempre, come credo che sia il consiglio che do a tutti, di seguire, cioè prima muovere da quelli che hanno un percorso dietro di sé, prima di andare alla ricerca di quelli che possono essere nuovi talenti, che spesso può rivelarsi appunto un abbaglio. Quindi è ben vedere quello che sono poi molti, quello che hanno fatto gli artisti cinesi che già hanno dietro di sé un certo bagaglio, una certa esperienza. Ai Weiwei ha 47 anni. Quindi non è una persona non è un artista di 20 anni, qui stiamo parlando appunto di persone che hanno all'interno della loro esistenza già acquisito uno spessore di vissuto individuale collocato sullo sfondo più generale della storia prima cinese e poi del mondo poi, che li mette in una condizione insomma di fare anche delle opere e dei discorsi di una profondità, di uno spessore che spesso mancano agli artisti più giovani che appena usciti dalle accademie, come adesso succede, si danno subito a far mostre e aprire studi nella speranza che appunto i compratori occidentali possano acquisire le loro opere. Questa che vedete è un'opera diciamo che vi presento qui un po' in una sorta di anteprima assoluta, almeno per l'Italia, perché questa è una fotografia realizzata, una fotografia dello stadio che noi vedevamo prima, realizzata da Xie Guowei. Xie Guowei è un fotografo che lavora con un particolarissimo procedimento, utilizza cioè la camera oscura. È tornato a quelle che sono le origini della fotografia e lui fa impressionare, studia prima di tutto il punto da cui effettuerà la virgolette fotografia, e questo è un albergo di recente costruzione che è proprio di fronte allo stadio. Poi allestisce una camera oscura ed espone un grande rotolo di carta, orizzontale o verticale che sia, questo è lungo 4 metri e mezzo probabilmente, quindi è una foto che occuperebbe tutta questa intera parete se noi la potessimo vedere, e poi attraverso un foro fa filtrare la luce esterna e questa luce pian piano si muove sulla carta e quindi impressiona direttamente la carta fotografica. Quindi questa non è una fotografia in realtà, perché la carta fotografica, una volta che venga sviluppata, dà luogo ad un'opera che è unica. Quindi questa è un'immagine, che poi questa è ovviamente una fotografia digitale dell'immagine una volta realizzata. Con questo particolare processo, Xie Guowei ha realizzato recentemente, e intanto zoomo sulla fotografia, perché così potete vedere la qualità del dettaglio, che qui tra l'altro non viene nemmeno, anche se la fotografia è abbastanza, in una risoluzione piuttosto alta, però vi dà l'idea, diciamo, della qualità proprio dell'immagine in sé, ed è una foto che ci consente di entrare letteralmente all'interno dello stadio, la cui costruzione, al momento in cui è stata realizzata l'opera, non era ancora terminata, e si tratta di un paio di mesi fa, non di più. E Xie Guowei parteciperà adesso alla prossima edizione del Fotografia, del Festival della Fotografia Internazionale che si tiene a Roma. È uno di 10 fotografi mondiali che sono stati chiamati a realizzare una immagine della città, in modo, diciamo, da offrire la loro visione della città di Roma attraverso uno scatto. E Buray ha scelto e selezionato la famosa colonna, colonna romana, che si trova a Piazza della Colonna, vicino a Via del Corso. La Pechino, sconvolta da quelli che sono tutti questi lavori di ristrutturazioni che sono appunto seguiti alla febbre delle Olimpiadi, questa Pechino tradizionale ormai sopravvive soltanto in emergenze monumentali che si contano sulle dita di una mano. Chiunque vada in Cina, o specialmente a Pechino, con l'idea di trovare qualcosa della Cina del passato, rimane fortemente deluso. Questa è una città che ormai ha visto completamente mutato il proprio assetto urbano, ma anche il proprio profilo storico, ed è adesso, diciamo, seppellita da una selva di grattacieli. Questa è una foto di Yu Wei, che è un giovane fotografo cinese, che è la porta che si trova di fronte alla famosa piazza Tiananmen, di fronte, oltre questa porta, diciamo, guardando in questa direzione, si vedrebbe l'ingresso monumentale di piazza Tiananmen, là dove campeggia il ritratto di Mao. E in questa foto si vedono le gru e si vedono quelli che sono i nuovi edifici posti a contrasto, appunto, con quello che è la Pechino di un tempo. Queste trasformazioni delle città cinesi hanno sollecitato la fantasia di molti artisti cinesi, perché potete immaginare, quando il cambiamento avviene in modo repentino, nel corso di 5-6 anni una città viene completamente mutata, con i bulldozer che spianano quelle che sono le abitazioni tradizionali e le sostituiscono con costruzioni modernissime come questa, si provoca ovviamente un cambiamento dello scenario urbano talmente radicale che le persone, come gli artisti che hanno una sensibilità a raccontare anche questo tipo di eventi e di trasformazioni, non possono non appunto registrare questi cambiamenti. Questo è un fotogramma di un video di una famosa videomaker, Cao Fei si chiama, è una ragazza di 26-27 anni, che adesso, forse uno di più, comunque, insomma, lei è piuttosto giovane, che è cresciuta, questa è la città di Canton, nel sud della Cina, e lei è proprio figlia di questa nuova generazione di ragazzi adolescenti che sono cresciuti in città, e in città in mutamento, quindi in ambienti urbani che hanno visto cambiare giorno dopo giorno. E questa è una sequenza di un video che si chiama Cosplayers. I cosplayers sono, probabilmente lo saprete, comunque sono gli adolescenti che si vestono in costume, spesso imitando quelli che, vestendosi come gli eroi dei manga o di quelli che sono appunto fumetti, che sono molto diffusi nei paesi dell'Asia orientale. In realtà quello dei cosplayers è un fenomeno che avviene anche da noi, anche qui in Italia abbiamo delle associazioni di questi. È una moda giovanile, in qualche modo, che ci fa capire anche quanto, quando si veda un'immagine come questa, l'esotismo che molti di noi ravvedono dietro la parola Cina, che talvolta appunto uno si aspetta e spera anche di trovare, in questo mondo proprio di questo scorcio del millennio, sta completamente lasciando il passo a quella che è una sorta di omogeneizzazione di quelli che sono gli scenari, gli ambienti nei quali vivono i giovani, fino agli strumenti che utilizzano, da internet fino a fotocamere, macchine digitali, eccetera, e addirittura a condividere delle passioni come quella appunto per i personaggi dei fumetti, che li portano a vestirsi come loro. L'unica cosa di differente qui possono essere i caratteri cinesi che noi vediamo su questo enorme palazzo in costruzione, ma per il resto questo è il frutto della recentissima globalizzazione che porta appunto in punti diversi del globo a condizioni simili di esistenza e anche a una reazione poi simile da parte, in questo caso, degli artisti, perché questo è poi vero anche di quelli che sono gli artisti anche delle nostre parti. Ora, per far vedere un altro tipo di ripresa di un tema tradizionale, questo è un frammento di una pittura del IX secolo dopo Cristo, quindi fine del IX secolo, inizi del X, e tra quindi la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento dopo Cristo, ed è una pittura autentica, Quindi questo lo dico, lo sottolineo, perché noi non abbiamo una pittura così antica, mentre in Cina, fortunatamente, grazie a quel concetto che è stato elaborato in tempi antichi e che vuole la tradizione vuole la realizzazione di copie di originali, vuole anche una cura particolare riposta nella conservazione degli originali, oggi noi abbiamo i musei cinesi dei capolavori della pittura appunto di secoli, anche di tempi molto antichi come questo. E questo è uno dei generi più diffusi nella pittura cinese, cioè il genere della pittura di paesaggio, che non era però un paesaggio visto come la resa realistica, una veduta in qualche modo di un luogo effettivamente esistente, ma il paesaggio cinese, come forse già Amina Krishna avrà accennato anche la volta scorsa, è imbevuto di suggestioni filosofiche, è un luogo dello spirito e della mente, più che un luogo fisico, anche se il dipinto cinese può ispirarsi a un luogo fisico. E il paesaggio è stato fondamentale come tema durante tutto lo svolgersi della cultura cinese, tanto che oggi non è un tema che è stato rigettato da alcuni degli artisti contemporanei che in qualche modo reinventano questo tipo di paesaggio. Uno di questi è Hong Lei, che in questa fotografia digitalizzata di grande formato, un formato che poi riprende anche questo di questi lunghi rotoli orizzontali che, come la fotografia di Shugurei, potevano toccare svariati metri di lunghezza, questa è una fotografia ispirata proprio a uno di questi dipinti, in cui appunto l'artista che è tutti questi piccoli personaggi che si vedono, che poi non si vedono, insomma, anche la foto non è troppo dettagliata da permetterci, sono comunque lo stesso artista fotografato in varie pose che sostituisce quelli che erano i personaggi all'interno del dipinto originario. E che questa è un'operazione, diciamo, un po' di citazione, ma anche un'operazione ironica, cioè la riproposizione di un tema tradizionale, una delle pitture, questa pittura ha fatto scuola, è stata imitata poi addirittura in Giappone, in Corea, è una delle pitture, diciamo, un po' come la nostra Gioconda, si potrebbe dire, che costituisce uno dei capisaldi all'interno della tradizione pittorica cinese. E lui gioca con questo tema della tradizione. E facendo un altro paragone, invece, questo è un pittore della dinastia dei Qing, quindi qui siamo nel tardo 1700, e qui è praticamente raffigurato uno dei paesaggi più tipici della Cina meridionale, costituito da queste guglie estremamente appuntite che creano un paesaggio apparentemente irreale, ma poi in realtà è esistente, questo è uno scenario che realmente esiste nella Cina meridionale, e questo, diciamo, è il tipo di pittura, non questa esattamente, ma la tipologia di cui si è servito Liu Yiwei, questo artista che ha realizzato una fotografia digitale creando un paesaggio che è lo stesso che noi vedevamo prima, ma utilizzando quelle che sono tutte parti di corpi umani. Quindi antropomorfizzando il paesaggio, prendendolo appunto una costruzione non dell'uomo, ma proprio fatta di frammenti di quelle che sono appunto parti di anatomie umane. Anche questa è un'immagine di grande respiro, perché è una fotografia, credo, di 3 metri di lunghezza, e questa idea della grandiosità anche in termini proprio di dimensioni dei lavori è qualcosa che i cinesi ereditano dalla tradizione, perché la pittura, che in Cina è la forma d'arte per eccellenza, è una pittura che spesso noi vediamo realizzata su grandi superfici, come appunto rotoli orizzontali o verticali, e soltanto in quella che era una pittura accademica e di genere noi abbiamo il foglio d'album e quindi una versione, una superficie pittorica più ristretta che serviva per raffigurare oggetti di natura proprio, diciamo, più intimistica, come uccelli, fiori, insetti, la natura, diciamo, in miniatura. I grandi formati erano lasciati invece per la natura nella sua forma più magnifica, e quindi il paesaggio che potesse respirare in quelle che erano appunto superfici di grandi dimensioni. Adesso, se volendo dire qualcosa circa l'origine di tutto questo, si possono indicare con precisione delle date. Cioè, se noi dovessimo dire quando questa arte contemporanea cinese è nata, o meglio, quando, come dicono i cinesi, è nata l'arte sperimentale. E tutto questo ci porta alla fine degli anni 70. Ci porta, cioè, quando terminò in Cina la rivoluzione culturale, che qui ben vedo che molti possono ricordare quegli anni, non faccio ovviamente riferimento ai più giovani, però insomma è un periodo quello, perché sembra, è ridicolo, però appunto sembra ormai archeologia della storia anche la rivoluzione culturale, che ha, in fondo ha occupato gli anni dal 1966 al 1976, e quelli erano gli anni in cui la Cina era veramente isolata. Quando morì Mao, e quindi sul finire degli anni 70, con il cambio di dirigenza e con l'avvento al potere di Deng Xiaoping, che è stato colui che ha veramente traghettato la Cina verso la dimensione moderna, favorendo lo sviluppo di un'economia di mercato in Cina, ma mantenendo la struttura del partito senza toccare, diciamo, la struttura politica, ha introdotto le famose riforme economiche, la Cina ha cominciato anche a respirare più aria fresca e di libertà anche nell'ambito del pensiero, delle manifestazioni artistiche, eccetera. Ripeto, gli anni il decennio della rivoluzione culturale è stato per molti, per milioni di cinesi, un vero e proprio incubo. Vi potrei raccontare le singole storie degli artisti che abbiamo visto adesso, e ognuna una storia di orrori. Cioè di come appunto le persone abbiano vissuto di stenti, di privazioni, di violenze fisiche e psicologiche in quegli anni. Quando quindi morì Mao, ci fu questa possibilità, questo spiraglio di libertà che si aprì, e si cominciarono a formare spontaneamente delle società di poeti, di artisti, di intellettuali, di scrittori, e qui vediamo il gruppo di artisti che ha praticamente lanciato, ha aperto la strada all'arte contemporanea cinese o all'arte sperimentale. Sono artisti che appunto a quel tempo avevano chi 23, 24, chi 26 anni, il più anziano, e si chiamarono le stelle, Xing Xing. Le stelle perché l'ideatore di tutto questo lo vediamo qui sulla destra, e tra poco è questo... questo giovane cinese sulla destra, e tra l'altro fra pochissimo lo vedremo invece nella sua versione attuale, e quest'altro signore sulla sinistra. Furono loro, di due artisti, che ebbero l'idea di creare questo gruppo che aveva questo nome, che era fortemente polemico, perché fino a che c'era stato Mao si identificava anche sul piano iconografico con il sole. Quindi Mao era la luce che illuminava tutto il paese da lui governato e diretto. Dicevano questi artisti, quando elaborarono questo nome, fino a che c'è il sole tu non puoi vedere le stelle. Nel momento in cui il sole sparisce, le stelle cominciano ad emergere e ti accorgi che ognuna brilla di una luce individuale e che ognuna ha una vita a sé. Anche se tutte fanno parte di quello che è il firmamento, l'universo. Quindi è una visione, è importantissimo questo, perché in una Cina collettiva, dove aveva vinto l'ideologia non del singolo ma del gruppo, e questa ideologia era stata imposta, cominciava a farsi largo l'idea della creatività e anche libertà di espressione di pensiero individuale. Questi giovani sono stati i primi che hanno sfilato nei giorni in cui realizzarono le loro mostre, che erano volutamente provocatorie. Fecero la prima mostra ponendo i quadri fuori di quello che era il luogo deputato delle mostre di tutta la Cina, cioè la Galleria Nazionale d'Arte, con sede a Pechino. Loro misero i quadri, le loro opere, sulla strada, fuori della cancellata. La mostra durò due giorni e fu chiusa dalle autorità perché non avevano il permesso, ma quindi da questi primi loro atti, che erano atti assolutamente non violenti, ma mirati semplicemente ad affermare il principio di una libertà individuale, da qui passarono subito nel rivendicare quelle che erano le loro esigenze di artisti, a fare delle marce di protesta alle quali si unirono la popolazione, che diventarono le prime marce dove si sentiva gridare la parola democrazia e libertà, ben prima quindi di Tiananmen. perché qui siamo nel 1979, questa fotografia è stata scattata in quell'anno. Allora, ognuno di questi gruppi, il gruppo Le Stelle, tra l'altro nel 2009 Le Stelle festeggeranno praticamente, scadrà il trentennale da quando questi artisti cinesi hanno iniziato a fare le loro prime mostre, e quindi si può dire che l'anno prossimo è una data significativa, perché uno potrà fare il bilancio di quelli che sono stati 30 anni di innovazione e sperimentalismo in quella che è la pratica artistica cinese. Ognuno di loro ha avuto un suo Ai Weiwei faceva parte, l'architetto dello stadio di Pechino, faceva parte di questo gruppo, non inizialmente, ma si aggregò in una fase successiva. Ognuno di loro ha avuto un percorso individuale e particolare. Se prendiamo la figura qua sulla destra, tale Huang Rui, eccolo, lo vediamo oggi nella sua nella versione, diciamo, nel look di oggi, e lo vediamo tra l'altro fotografato a Roma, dove Huang Rui è venuto proprio recentemente. Ripeto, Huang Rui è una delle figure fondamentali quando si parla di arte contemporanea cinese, perché è proprio uno degli iniziatori di questi movimenti, anche uno, se vogliamo dire, un ideologo, uno di quelli che hanno anche, diciamo, dato, proprio fornito di pensieri quello che era il nascente del, lo sviluppo appunto nascente dell'arte contemporanea cinese. È stato fotografato a Roma perché a Roma ha presentato in anteprima in assoluta mondiale un'opera, l'ultima alla quale lui si è dedicato, che si chiama Pechino 2008, I mattoni del tempo. È un'opera che è stata allestita ed è ancora in corso, perché questa mostra resterà aperta fino, credo, all'inizio di giugno. È un'opera questa che è stata allestita all'interno del Museo delle Mura, che si trova sulla via la via di San Sebastiano a Roma, comunque prima di arrivare all'Appia, ed è un museo, è quello il museo dove si trovano poi le mura aureliane. È perfetto perché la struttura del museo è interamente in mattoni, essendo ricavato all'interno delle mura aureliane, e qui l'artista ha installato questa sua opera, che consiste nell'aver raccolto 2229 mattoni, un calcolo preciso e vi spiegherò perché, dalle vecchie abitazioni di Pechino che venivano distrutte dalle ruspe. Lui è andato sul posto, ha raccolto proprio i mattoni di quelle che erano le abitazioni che venivano cancellate per far posto ai grattacieli che abbiamo visto nelle foto di prima, e questi mattoni li ha raccolti e incisi con un doppio sistema di data, cioè ha messo sopra, come vedete, l'anno corrispondente al nostro calendario, e sotto ha invece indicato l'undicesimo, in questo caso undicesimo anno di regno dell'imperatore Jiaqing della dinastia dei Ming, cioè sotto c'è il calendario cinese e sopra c'è quello occidentale. Tutto questo iniziando dall'anno 221 avanti Cristo, l'anno in cui il primo imperatore della Cina unificò il paese, quello che corrisponde al guerriero di terracotta che vedevamo all'inizio, e arrivando fino al 2008, cioè anno presente, attuale, dei giochi olimpici. Ora, nel calendario cinese, penso che questo sia conoscenza comune, ogni anno, non è come l'astrologia cinese, è leggermente diversa dalla nostra, perché ha comunque un sistema, diciamo, di 12 segni principali, che corrispondono ognuno ad un animale, però ognuno di questi animali governa un anno in successione, e quindi nell'astrologia cinese noi abbiamo appunto successioni di questi 12 anni, ognuno dei quali appunto è governato da un singolo animale. In più c'è un altro sistema di computo del tempo all'interno del calendario cinese tradizionale che fa sì che, senza entrare nei dettagli, si arrivi a dei cicli di 60 anni. Praticamente il 221 a.C. e il 2008 sono dello stesso segno, cioè cadono sotto il segno del topo. E inoltre, secondo quello che è il computo fatto, chiudono anche una serie di questi cicli di 60 anni. Quello che ha fatto Huang Rui, quindi, ha fatto, su queste colonnine, si vede, ognuna su ognuna di esse c'è, in una forma stilizzata quello che è l'animale, una delle figure dei 12 animali dello zodiaco, che governa un ciclo di 60 anni che è posto ai suoi piedi. Praticamente è una installazione scultura che lavora molto, in modo molto concettuale, molto articolato e talvolta anche un po' complesso da seguire per tutti questi calcoli, su questo computo del tempo e soprattutto sull'idea di creare un parallelo tra le vicende che hanno accompagnato i due più grandi imperi della storia, cioè quello romano e quello cinese, un po' come oggi succede che i destini della Cina e quelli dell'Europa e del mondo occidentale si stanno incrociando sempre più di fronte alla globalizzazione. Quest'opera in qualche modo può essere appunto costituire una forma di sintesi per quello che è il computo, diciamo, cioè le storie degli due emisferi messe a confronto in parallelo. Tra tutti questi giovani, quello a sinistra è un'altra delle figure chiave di questo periodo. Lui si chiama Wang Keping e adesso vive a Parigi. Tenete presente che Huang Rui, gli artisti cinesi, dopo, già prima del 1989, ma in particolare dopo i fatti di Tiananmen, c'è stata una diaspora dalla Cina, per cui artisti, intellettuali, registi, scrittori, eccetera, hanno lasciato il paese. Si calcola dei 4.600 intellettuali, che è una cifra di tutto rispetto, non si parla di 20 persone che lasciano un paese, ma si parla di un'intera classe di persone che lascia il paese perché non vi trova le condizioni adatte per poter operare. Tutti questi artisti hanno vissuto una parte della loro vita all'estero. Huang Rui ha vissuto molti anni in Giappone, ecco perché magari ha più un look che ci ricorda un artista giapponese che non forse uno cinese. Wang Keping, questo giovane di cui adesso vedremo un lavoro, lui ha vissuto, è emigrato in Francia, a Parigi, e non è più tornato in Cina. Ai Weiwei, anche lui, lasciò la Cina per andare prima in Giappone, poi negli Stati Uniti, ed è tornato solo in tempi recenti. Quindi la frequentazione di questi dissidenti del proprio paese di origine avviene un po' a singhiozzo, alcuni di loro sono anche segretamente monitorati dalle autorità cinesi, che se ne dica lo sono per loro stessa dichiarazione, tant'è che alcuni di loro hanno anche doppio passaporto che gli garantisce una immunità e che quindi nel caso le autorità cinesi volessero arrestarli non possono, proprio perché con il doppio passaporto loro gli è garantito una sorta di status più internazionale. Comunque Wang Keping, e si capisce poi anche soltanto quando si vedano alcune delle opere o si raccontino alcuni aneddoti legati a loro, perché sono così anche, diciamo, tenuti d'occhio. Questo è un arazzo, vedete, qua è datato anche agosto del 1967, è un grande arazzo di stoffa che riprende quelli che erano i temi della propaganda maoista, propaganda iconografica maoista, che erano diffuse a quel tempo soprattutto attraverso la stampa di grandi poster ed altro. Questo è quindi un oggetto particolare in sé, perché alcune manifatture, soprattutto delle tessili della Cina meridionale, furono utilizzate come si usavano le stamperie per produrre materiali di propaganda. In questo caso non erano le rotative che producevano i materiali appunto di propaganda, ma erano le mani di abili ricamatrici che sono avvezze. Questi punti sono, mi è stato detto da chi ha analizzato questi tessuti, così difficili da fare che qualora si vogliano restaurare alcuni di questi arazzi è difficile farlo oggi, perché nemmeno da noi si trovano più le persone che hanno le conoscenze proprio per farli. Non si può entrare molto in dettaglio, però una volta, vedete, quando ci si avvicina si vede che è tutto fatto appunto al ricamo. È un punto tra l'altro molto complesso, perché il filo esce per almeno un centimetro dall'arazzo. Questo perché così la luce e il vento, cioè si muove letteralmente il tessuto, e quindi si hanno degli effetti proprio cangianti, come se appunto il tessuto in qualche modo fosse vivo, fosse animato e giocasse con la luce. Tutto questo messo, appunto, tutta questa abilità messa a disposizione delle masse, in realtà a disposizione del signor Mao Zedong per celebrare il culto di se stesso. Qui lo vediamo appunto trionfante sopra l'ingresso di quello che una volta era la città imperiale, che si trova nella città di Pechino, accanto a Zhou Enlai con in mano il famoso libretto rosso. Allora, la razza è del 1967, siamo cioè praticamente, ecco qui la data, l'anno successivo, il secondo anno dell'inizio della rivoluzione culturale. Quello che successe nel corso degli anni, quando si arrivò alla fine della rivoluzione culturale, dopo 10 anni, questa era l'unica cosa che a livello iconografico si vedeva in Cina. Cioè si vedevano solo ossessivamente riprodotta in tutti i possibili modi, su tutti i possibili mezzi, l'immagine di Mao. Quando gli artisti che noi vedevamo prima cominciarono le loro operazioni appunto di libertà, le loro prime mostre con le quali volevano contestare quello che era appunto l'arte ufficiale, Wang Keping, che noi vediamo qui sulla sinistra, fu l'unico del gruppo degli artisti delle stelle che scelse una via pericolosissima, cioè realizzò delle opere, delle sculture che elaboravano l'immagine di Mao, quella cioè che era stata per 10 anni l'icona, quasi fosse un santo in assoluto, diffusa in tutta la Cina, conobbe nella rielaborazione di Wang Keping in questa storica mostra del settembre del 79 questa rivisitazione. È una scultura, qui tra l'altro non si vede se si sembra tutto tondo, in realtà è una scultura che quando la si veda di lato è piuttosto piatta, è un legno piatto, ma qui l'immagine di Mao è leggermente deformata. Il titolo dell'opera era molto provocatorio perché si chiamava Idolo, quindi alludeva al fatto che Mao era un idolo, era diventato appunto una sorta di icona sacra. E tutte le prime opere di questo artista, di questo periodo, sono fortemente politiche. Non tanto poi nella critica, diciamo, diretta a Mao in sé, quanto all'intero sistema che aveva elevato, aveva santificato la figura di quello che in fondo doveva essere il timoniere, il padre della patria e colui che guidava appunto il paese. Poi Wang Keping, una volta che ha lasciato la Cina e è andato a Parigi, ha fatto tutto un altro percorso, e non ha più toccato i temi della politica, è un artista che lavora sempre con il legno, esplora proprio la sensualità della materia, del legno stesso, ma non ha più assolutamente toccato alcun tema politico. Però rimane tra tutti quegli artisti del tempo quello che ancora oggi è più associato, anche per gli occidentali che conoscono questa storia, a una presa, diciamo, di posizione proprio nettamente politica e critica nei confronti della classe dirigente cinese. Negli anni immediatamente successivi in Cina cominciò una elaborazione dell'immagine di Mao, ci sono anche alcune altri quadri come questo dell'artista Wang Guanyi che sono diventate delle vere e proprie icone del periodo. Questo quadro oggi, che appunto nacque con lo stesso spirito di critica nei confronti di quello che era stata una ideologia troppo razionale, da qui l'idea anche della griglia, e tutto troppo, diciamo, che aveva inquadrato in un modo troppo meccanico anche la vita delle persone, delle masse, eccetera, un'opera come questa ormai non solo è considerata un'icona, ma è anche un'opera che vale delle cifre spropositate, proprio perché è uno dei capisaldi, diciamo, di questa avventura dell'arte contemporanea cinese. Io direi che adesso sono tante le cose di cui si potrebbe parlare, però secondo me vi ho dato un po' un assaggio. Se voi gradite farmi delle domande, ben vengano. Se volete che si parli per altri 5 minuti, insomma, nel senso che ci sono anche altre immagini che poi possiamo far scorrere mentre si parla, perché la varietà di tutto, cioè, questo, pensate che questo di stasera è quello che è il corso che io faccio in un anno accademico all'università, quindi non ho la pretesa di condensare tutto e di entrare in Guinness dei primati I dirigenti cinesi erano famosi perché alcuni di loro parlavano per 6-7 ore di seguito. Serviva questo a sfiancare gli oratori e soprattutto i nemici politici e prenderli per fame. Un po' inquietante però questa immagine, magari. Torniamo. Questa è più rilassante. Questo è l'imperatore Qianlong che è celebrato in questa mostra a Roma ed è un po' l'antesignano del culto della personalità che Mao ha fatto poi proprio. Però era un imperatore illuminato che, come vedete, si circondava anche di oggetti dell'antichità e è lui che è ritratto, è lui stesso, che si faceva anche ritrarre poi, vedete, nel doppio ritratto appeso sul... Lui la cultura la proteggeva invece che attaccarla e distruggerla, come è stato purtroppo uno degli aspetti della rivoluzione culturale.
Sì. Mi pare che ci sia una domanda. Un attimo che arriva il microfono, grazie.
Volevo chiedere, le scritture che appaiono nei vari dipinti, cosa significano?
Lei dice da questa e tornando
sì,
indietro.
Nel passato specialmente.
Allora, vediamo un po'.
In genere.
Questa?
No, è sempre legato un po' al passato, cioè mi viene in
mente. Ah, lei dice sempre... in generale quando sì. Si veda un dipinto, sì. Ho capito.
Cosa
come
significa,
se ad esempio
no?
Prendiamo, possiamo prendere questo. Ecco, questo. Allora, in Cina la vera arte, l'arte per eccellenza, non è nemmeno la pittura, che io ho detto prima per semplificare. C'è un'arte invece, adesso vi faccio vedere anche, che è la madre di tutte le arti, ed è questa, la calligrafia. Cioè, tutto il resto discende dalla scrittura, dalla calligrafia. Perfino la pittura, cioè colui che sa scrivere, sa maneggiare il pennello, per prima cosa impara a scrivere, impara a fare poi calligrafia, secondariamente inizia a praticare la pittura esercitandosi, copiando gli antichi maestri. Però l'arte per eccellenza è quella della scrittura, cioè la calligrafia è l'unica arte che meriti questo nome in Cina. Anche la pittura, che è molto alta, poteva però avere un ruolo secondario rispetto alla parola scritta, e la parola scritta elevata a forma estetica era appunto la calligrafia. Questa che vediamo tra l'altro è una calligrafia presunta del IV secolo d.C., questa che vedete al centro, questa più scura, fa parte delle collezioni di arte dell'imperatore Qianlong, cioè lui che vediamo qui seduto, che si fa infatti ritrarre in questi dipinti per far vedere che lui era un mecenate e che intorno a sé aveva tutti gli oggetti di arte cinese, eccetera. Ma questa per lui era oggettistica. In Cina le ceramiche, le giade, i bronzi, tutto questo è artigianato. Non è elevato al rango d'arte. E sono dei begli oggetti, l'unica vera forma d'arte è appunto questa, tant'è che questa calligrafia, insieme ad altre due, le più antiche che erano state trasmesse attraverso le collezioni imperiali, figuravano come le cose più sacre che lo stesso imperatore Qianlong aveva tra tutti gli oggetti che componevano, le migliaia di oggetti che componevano le sue collezioni, e lui queste le teneva nel suo studio privato all'interno della città proibita, che chiamava la stanza dei tre tesori, per dire che la parola, questo è veramente l'elemento fondante della cultura cinese e anche della cultura estetica cinese. Quindi capisce che per chi poi non si avvicina attraverso anche lo strumento della lingua e della scrittura, rimane preclusa in qualche modo, diciamo, l'ala. E questo è stato sempre il problema con la cultura cinese. Anche oggi è un problema di comunicazione, poi a livello verbale, ma poi soprattutto con la parola scritta, che non ha niente a che vedere con le nostre.
Senta, io vorrei chiedere, il governo oggi come si comporta verso gli artisti sperimentali? Prima diceva che li monitorizza. Però cioè, li ostacola in qualche modo, li censura, vivono in esilio, un esilio forzato?
No, dunque l'esilio è sempre stato volontario. Volontario nel senso che era l'estrema ratio. Per alcuni era proprio il caso di andarsene, insomma, perché non poteva non tirare una buona aria. Però diciamo che da dopo i fatti di Tiananmen le cose sono molto cambiate in Cina, perché anche quell'eccidio che è stato visto come, insomma, non è che la dirigenza cinese lo volesse. Non sapevano assolutamente più che cosa fare se non chiamare l'esercito per liberare la piazza. La situazione arriva a un punto di tale rottura, di tale crisi, nessuno, gli studenti soprattutto, non volevano mediare, perché le furono fatte delle offerte la dirigenza cinese, che di notte andò, questo perché alcuni colleghi dell'università, cioè uno in particolare, era a piazza Tiananmen con i pochi occidentali ed era forse l'unico italiano che si trovava là in quei giorni. E quindi dopo quella situazione di grande crisi che ha portato anche a un massacro, la dirigenza cinese ha cercato di evitare di prendere di punta gli intellettuali dissidenti, anche perché il problema poi era questo, cioè che con Mao si è arrivati a una decimazione della classe dirigente, della classe intellettuale, chiamiamola così, e si era attaccata la cultura cinese alle fondamenta, distruggendo fisicamente la cultura stessa, con i templi, i monasteri, i siti archeologici, le collezioni, mandando a lavorare nei campi i maestri di scuola, mettendo alla gogna gli intellettuali. In questo modo la Cina aveva reciso le proprie radici culturali quasi per sempre. C'è stata una delle operazioni di annientamento della cultura più forti che si sono conosciute nel XX secolo, peggio del nazismo, si può dire, anche perché lì è avvenuta proprio internamente, secondo un progetto ben definito. Quindi una volta morto Mao, la nuova dirigenza cinese, soprattutto Deng Xiaoping, quello che loro volevano fare, perché avevano capito che era essenziale, per questo rilasciarono subito la tensione, perché la Cina doveva rigenerare quello che aveva praticamente rischiato di far scomparire, cioè un pensiero, con tutta questa tradizione alle spalle che era stata completamente ignorata da Mao, quando non attaccata direttamente, c'era la necessità di rifondare la cultura. Quindi l'atteggiamento era di favorire un'apertura, e infatti da quel momento in poi, con tutta una serie di alternanze, c'è stata. Oggi la Cina vive una sostanziale libertà di espressione, nel senso che non ci sono dei divieti espliciti in relazione a ciò che gli artisti fanno, tranne che delle considerazioni di carattere, linee guida generali, che sono ovviamente molto interpretabili in modo molto arbitrario, quali ad esempio non ci può essere riferimento politico in quello che gli artisti fanno, un riferimento, cioè, politico diretto, che sia un attacco diretto contro una persona, insomma. Non ci può essere quella che i cinesi chiamano pornografia, che in realtà va dal nudo semplice fino alla pornografia, può essere anche una cosa che non ha a che fare con la sfera sessuale, quindi è un concetto interpretabile, diciamo, in tutta una molteplicità di modi. Non ci possono essere, cioè sono poco tollerate quel tipo di manifestazioni d'arte che fanno ad esempio uso di, non so, animali morti, insomma, cadaveri o altro, che purtroppo abbiamo anche da noi, insomma. Quindi in questo senso io sono d'accordo con i dirigenti cinesi in modo totale e incondizionato. Insomma, cercano di non intervenire, però quando io parlavo di monitoraggio intendo dire che alcune, in Cina l'artista vero è sempre stato una persona che pensa, non è stato soltanto un esecutore, è stata una persona che incarnava l'essenza della cultura cinese. Questo Amina Crisma ve l'ha spiegato la volta scorsa. Quindi l'artista, per non essere un decoratore, deve essere una persona che pensa e che dà una forma visiva a quelli che sono i contenuti dei suoi pensieri. Quindi è potenzialmente pericoloso, perché potenzialmente può essere un dissidente. Quello che in Cina non si vuole anche adesso in questo pieno liberismo economico eccetera non si vuole e non bisogna assolutamente attaccare, è la questione della unicità del partito che dirige il paese, per cui non si può parlare di pluralismo eccetera. Però, detto questo, diciamo a livello ufficiale, bisogna riconoscere che oggi in Cina c'è la pressoché totale libertà d'azione degli artisti, quando questi appunto si muovono secondo dei binari che non turbano, diciamo, quelle che sono direttive generali. Però, tanto per fare un paragone, ricordo che 2 anni fa i pupazzi impiccati agli alberi di Milano, insomma, di Maurizio Cattelan, hanno suscitato le reazioni delle autorità della città. Quindi vuol dire che non bisogna pensare che solo in Cina gli artisti possono dare fastidio a un problema, cioè dipende sempre da che tipo di poetica l'artista o che contenuto dà alle proprie opere, perché anche in un paese dove la democrazia è assodata, diciamo, può incorrere in quelle che sono forme di censura. Si ricordi sempre a Milano, si possono citare altri casi, ma ora dato che siamo in zona, questi li ricorderete meglio, anche la mostra, quella curata da Sgarbi, l'arte degli artisti omosessuali, che è successo un putiferio, perché anche lì, anche noi abbiamo dei tabù, e qui si è visto che ad esempio una figura come il Papa, se è oggetto di una interpretazione da parte di un artista, tocca delle corde, delle sensibilità che ovviamente possono far incorrere in azioni di, che se fosse avvenissero in Cina le chiameremo di repressione. Da noi invece si chiama, insomma, in altri modi. Però sostanzialmente il discorso è che gli artisti, dovunque siano e a seconda del tipo di cose che fanno e dei contenuti che mettono in campo, è chiaro che possono suscitare delle reazioni. Quello che diceva è che comunque alcuni degli artisti storici si tutelano con una doppia nazionalità, perché non si sa mai, perché in Cina adesso tutto è anche nel quadro di una Romania generale perché ci sono le Olimpiadi, però è anche vero che non si sa mai quando questa sorta di idillio possa terminare.
Mi scusi, io volevo farle una domanda. Da quello che abbiamo visto, più o meno, se mi concede il termine, mi sembra che questo panorama artistico cinese sia un po' dada, tra virgolette, un po' dadaista.
Beh, alcune cose concetto. Sì, certo. Sì, sì.
Esiste solo questo o che tipo di cultura accademica c'è in Cina in questo momento? Sì, c'è.
Mi fanno piacere queste domande perché consentono di andare avanti con il resto delle immagini. Cioè, posso rispondere facendo vedere quello. Questo esempio è cultura accademica. Cioè, nel senso, l'osservazione è giustissima anche perché addirittura alcuni degli artisti, non parliamo di Wang Qingsong che insomma è più che dada, ma alcuni artisti in Cina sono, si dettero proprio dei nomi che si chiamavano New Dada, quindi erano proprio, si ispiravano nettamente a quello che era. Molti hanno preso attinto dal pop. Insomma, il fatto è che la spiegazione di questo sta nell'isolamento che la Cina ha vissuto. Quando, dopo 10 anni di isolamento totale, hanno cominciato ad arrivare riviste, libri, immagini di cose che per noi erano state di avanguardie artistiche del Novecento, quindi già digerite, ormai eravamo quasi da transavanguardia da lì a qualche anno, in Cina tutto questo era nuovissimo. Quindi nel giro di pochi anni questi artisti hanno visto un mondo che gli era stato precluso, perché voi dovete pensare a vivere 10 anni che tu vai per strada, ti vesti in un certo modo, gli slogan li canti insieme a tutti in un certo modo, l'immagine di Mao la sogni anche se non sogni, perché ce l'hai dovunque, ce l'hai impressa nella retina, a livello subliminale è il trionfo del Grande Fratello, proprio come tipo di del Grande Fratello di Orwell, ovviamente. Comunque, l'Accademia ha sofferto in tutto questo, perché Mao ha dato anche dei colpi molto profondi all'Accademia, alle istituzioni, perché erano viste come il regno, là dove si annidavano i controrivoluzionari, là dove si praticavano arti che erano legate alla società feudale che la nuova Cina aveva abbattuto. Quindi gli accademici hanno subito dei profondi sconvolgimenti, però sotto sotto l'arte vera clandestina, cioè paradossalmente l'arte tradizionale cinese, la calligrafia, è stata praticata in segreto nella Cina comunista, e quindi è sopravvissuta esattamente questo. C'è un paragone storico che calza: il primo imperatore della Cina cancellò tutte le possibili opposizioni di pensiero dopo aver unificato il paese, e lo unificò in un periodo in cui, che noi conosciamo come il periodo delle 100 scuole di pensiero, quando appunto nacque il confucianesimo e le altre correnti. Per fare sì che una volta unificato il paese non ci fossero opposizioni, ordinò il rogo dei libri. Mao, e questa è una cosa che è venuta fuori dopo, ammirava profondamente il primo imperatore, e noi sappiamo che addirittura è giunto a identificarsi con lui. Quindi Mao ha voluto la cancellazione del pensiero, esattamente come aveva operato il primo imperatore, perché ci fosse un unico pensiero, che era quello appunto il pensiero condensato nel libretto rosso. Quindi Arti, questa ragazza l'ho fotografata 5 anni fa in una strada di Pechino, che è la strada degli antiquari cosiddetta. Lei ha un negozio dove da generazione a famiglia, sono famiglie di pittori eccetera, e lei si sta esercitando nell'arte della calligrafia. Questo che era proibito adesso è tornato in auge, per cui anche nelle scuole a livello di accademia si riprende l'insegnamento tradizionale, che è stato appunto messo da parte. Infatti diciamo che la cosa che si può anche scorrere velocemente, ora non tanto con lui, ma il discorso è che in Cina, quando si guardi all'arte contemporanea, non c'è da pensare che quest'arte contemporanea assume delle forme che sono quelle che noi conosciamo. No, questo è solo una piccola parte. C'è moltissima arte contemporanea che è fatta utilizzando gli strumenti della tradizione, cioè come ad esempio la calligrafia. Questa calligrafia non è una calligrafia moderna, questa calligrafia è dell'VIII secolo d.C., di un calligrafo che si chiamava Huai Su, e che ha inventato il corsivo, lo stile corsivo definito folle. Folle perché qui nessuno, nemmeno una persona coltissima, può riconoscere tutti i caratteri. È scritto quasi come fosse una forma di stenografia, o in un modo che è la celebrazione del gesto pittorico e del segno sopra addirittura il senso. Siamo di fronte a un informale ante litteram. Huai Su è vissuto nell'VIII secolo ed era un monaco. Tra l'altro era perfettamente cosciente della sua bravura, tant'è che lui in tarda età compilò praticamente un libro dove aveva messo insieme tutto quello che di buono avevano detto di lui gli altri, quindi aveva fatto l'antologia critica proprio di se stesso. Ma era uno che a quei tempi si portavano i capelli lunghi. Si racconta che lui faceva delle performance, si scioglieva i capelli, li intingeva nell'inchiostro e utilizzava la testa come pennello, e dipingeva, quindi faceva calligrafia con la testa. Allora, quando uno dice questo succedeva nel 750 d.C., è chiaro che ci sono tutti i segni di una modernità che non deve essere altro che recuperata, e questo parte della tradizione di oggi, la Cina lo fa pienamente. Ci sono degli esempi di questo. Questo è un elemento della calligrafia di Huai Su, questo è Pollock, ma ecco, il concetto è che lui faceva il Pollock dell'VIII secolo, per cui faceva l'action painting, solo però basandola su un senso, che era la scrittura. Questo è sempre Pollock, e questo invece è un artista cinese, non contemporaneo. Questo signore è morto all'età di 92 anni poco tempo fa. Questo è vissuto a cavallo tra l'800 e il 900, questi sono dei bambù. Allora, quando uno guarda questo, che è fatto perfettamente, è pittura inchiostro, quindi è fatta perfettamente in linea con la tradizione, ci si rende conto che la Cina in questo uso del pennello ha raggiunto alcune delle vette di più assoluta modernità. E quindi parte di quello che è l'operazione di artisti di oggi, e sono tantissimi, è quella di recuperare questa tradizione. Però noi facciamo molta più fatica a riconoscerli, li vediamo molto più raramente nelle mostre, perché noi andiamo a selezionare, questo è un fatto di psicologia cognitiva, quello che riconosciamo. Se voi mandate un critico che non abbia conoscenza della cultura cinese, lo mettete in una stanza con 100 opere, di cui metà sono ispirate alla tradizione, ovviamente se una persona di buon senso capirà anche quali sono, però generalmente va a finire che le mostre che noi vediamo, che gli artisti che si sentono più citare, quelli che vediamo spesso i nomi comparire anche in gallerie commerciali, sono quelli che hanno delle modalità rappresentative che sono vicine a quella che è stata la nostra esperienza artistica, cioè li riconosciamo come familiari e questo serve in fondo a domesticare, perché noi con la Cina, in generale con tutte le culture diverse dalla nostra, ma con la Cina in particolare abbiamo avuto un rapporto conflittuale dovuto a questo fatto della lingua e della scrittura. Perché, al di là di quelle che sono le differenze poi fisiche, per cui c'è un'attrazione, perché poi è verissimo che, tra l'altro, noi italiani abbiamo molte somiglianze anche caratteriali con i cinesi, però è anche vero che poi c'è questo problema di comunicazione e di difficoltà, per cui, in ogni caso, questo tipo di arte, così come la scrittura, può apparire fin troppo esoterico e segnare una delle più grosse differenze culturali tra noi e loro. Quindi nel guardare a un'arte come quella che viene fatta adesso in Cina, nella quale vedo e trovo delle cose che sono vicine a me, in qualche modo mi rassicuro, quando invece appunto queste sono tutte altre, sono pienamente, diciamo, nel rispetto di quella che è la tradizione cinese. Ecco, anche questa. Questo è un pittore che vive tra Parigi e Hangzhou.
Quando noi parliamo di Estremo Oriente, accomuniamo molto facilmente la Cina col Giappone. Ecco, tra questa arte cinese e l'arte giapponese, nella loro evoluzione, ci sono stati dei paralleli, ci sono delle differenze?
Intanto le rispondo, l'altro giorno è tornato a Roma uno studente che aveva vinto una borsa di studio per l'Università di Seoul in Corea, mi ha raccontato che lui ha passato almeno una settimana a istruire i suoi compagni di classe, che lui non vive a contatto di gomito con i danesi, perché loro pensavano che praticamente Italia, Danimarca, Grecia fosse tutto un unico paese, l'Europa, no? Un paese dove, quindi, insomma, allora capisce che questo tipo di prospettiva, specialmente quando il paese è molto lontano, succede che è rovesciata, quindi come a noi ci appaiono simili Cina e Giappone, sicuramente il fatto è, come dire, certo che ci sono delle similitudini in Europa, perché tutti i popoli che vivono vicini, per quanto abbiano delle differenze, avranno anche delle analogie, delle somiglianze, anche nel campo culturale poi, perché poi ci sono delle culture che sono più dominanti e importanti di altre. Tra l'altro in questo caso si può dire che quella sviluppatasi nel bacino mediterraneo, ma in particolare nella penisola italiana, nel corso dei secoli è stato veramente un faro di civiltà per tutti i paesi poi vicini, se non altro in una dimensione continuata nel tempo, cioè la Grecia classica, una volta che ha fatto la Grecia classica è andata diminuendo e quello ha ceduto come, diciamo, bagaglio a coloro. L'Italia ha invece una continuità, si può dire, proprio nel, quindi in questo senso è come la Cina, è come la Cina, perché anche la Cina là in Estremo Oriente ha avuto questa funzione di faro di civiltà, per cui la scrittura cinese ad esempio si è trasmessa poi a Corea e a Giappone quando si è trasmessa la fede buddista. Insieme alla scrittura si sono trasmessi anche certi generi come la pittura di paesaggio. Quindi, tra l'altro qui credo di avere una cosa, ecco, questa tra l'altro è un'opera tra pittura e calligrafia di un artista giapponese, quindi, però ci sta tanto per far capire che ci sono appunto delle analogie con la tradizione cinese. Comunque, ci sono delle analogie, però ad esempio a partire dalla lingua si tratta di due ceppi linguistici diversi. Il Giappone poi è un arcipelago e come tutti i sistemi di arcipelaghi e di isole ha avuto una cultura che proprio per questa collocazione geografica è cresciuta in relativo isolamento, fino a quando appunto anche ondate migratorie dal continente e poi veri e propri, diciamo, importazioni di cultura dalla Cina hanno fatto sì che il Giappone ha sviluppato in alcuni momenti una rielaborazione di quella che era la cultura dei paesi limitrofi. Però ci sono delle fondamentali differenze, anche se ci sono delle analogie. Ma appunto non dobbiamo mischiarli come i coreani fanno con i danesi e gli italiani. Anche su un piano geografico c'è una certa differenza.
Pensavo l'arte giapponese non ha subito l'intervallo, lo stop.
Ah, certo. No, assolutamente.
In quel periodo là, lo sviluppo dell'arte giapponese ha influenzato quello dell'arte cinese oppure no?
La domanda è giustissima, è molto importante. Però si può dire, quello che è successo, quello che è successo in Estremo Oriente, che poi è alla radice del mondo di oggi, cioè non dimentichiamocelo che tutto è cambiato da dopo la scoperta dell'America, ma già quello era un segnale di forte espansione dell'Europa. Nel momento in cui noi abbiamo cominciato a espanderci in tutto il pianeta, abbiamo poi toccato l'Oriente, abbiamo portato a un'accelerazione dei processi, diciamo, di evoluzione forzata in Oriente. Il primo di questi paesi è stato appunto il Giappone, quando il Commodoro Perry è arrivato con le navi e ha detto all'imperatore di turno: o cedete, diciamo, oppure facciamo la guerra. E quindi con buone speranze di vincerla, al che il Giappone ha detto no, troviamo un accordo, e quindi hanno avviato il processo di modernizzazione. Quindi il Giappone è stato il primo paese a fare questo passo, e quindi a cercare di mettersi sul piano di quello che era l'antagonista che arrivava da così lontano, per non soccombere. Poi è toccato alla Cina, la Corea è stata l'ultima, ma tutti e tre i paesi hanno subito, diciamo, lo stesso processo, attraverso l'intimidazione delle armi. Perché in Cina era in atto una campagna proprio di politica coloniale e di conquista, che ha visto anche il Giappone protagonista di tutto questo, mentre in Cina c'era la lotta poi tra i nazionalisti e i comunisti. Come? La guerra dell'oppio ancor prima, diciamo, qui siamo proprio al periodo in cui tutto si mescolava sul suolo cinese. E il fatto è che il Giappone, avendo innestato la marcia della modernizzazione per primo, ha in qualche modo funzionato in tempi moderni come da faro di civiltà. Cioè, quando la Cina, per esempio, nel 1910-20 doveva mandare i propri quadri dirigenti giovani a formarsi all'estero, aveva la scelta di mandarli in Europa o nel Giappone. Nel Giappone si trovavano, anche solo in campo artistico, operavano, ma c'erano tantissimi italiani che hanno operato proprio nel Giappone del periodo Meiji, anche all'interno di scuole, di strutture accademiche, e quindi portando quella che era la cultura europea, italiana, classica, eccetera, e quindi gli altri, sia i cinesi e in misura minore anche i coreani, se volevano andare all'estero per apprendere e conoscere l'Occidente, potevano intanto andare in Giappone. Chi poteva andava in Europa, ovviamente, però il Giappone in qualche modo, e questo è successo anche dopo Tiananmen, Huan Wei, che abbiamo visto prima, è andato in Giappone, appena successi i fatti, ha lasciato la Cina, è andato in Giappone, dove c'era sempre, appunto, il Giappone era più moderno della Cina, mentre la Cina durante il periodo di Mao è rimasta arretrata culturalmente, economicamente, socialmente, invece il Giappone era un paese che aveva optato per la modernizzazione, quindi era più un paese dove si poteva apprendere quello che invece era negato in Cina. Quindi, ed è una storia poco esplorata questa, ma c'è un rapporto specie tra la fine dell'Ottocento, ma soprattutto nel Novecento, tra Cina e Giappone, che è molto importante per gli sviluppi culturali in Cina e anche per questa cultura occidentale, anche artistica, che filtra attraverso il Giappone e arriva proprio lì in Cina.
Se non ci sono altre domande, vi do un po' di tempo per pensarci. No, io avevo qualche curiosità sul trattamento della figura di Mao, forse per quel vicolo cieco cognitivo di cui si diceva, per cui perché sono le, come dire, le forme d'arte più riconoscibili apparentemente per noi. Però la domanda, o forse due domande sulla calligrafia, mi hanno fatto venire in mente questo strano work in progress che si intitola Compito, copiare 1000 volte la prefazione al padiglione dell'orchidea, che mi sembra segnare da una parte un legame forte con la tradizione, dall'altra evidentemente un certo, almeno per questo artista, ma immagino che non sia un caso isolato, insomma una qualche forma di conflitto, insomma. E mi sembra anche un'opera interessante di cui parlare, quindi volevo...
Sì, allora possiamo prendere quest'opera citata adesso, ecco. Non è questo, però esiste, tra le 3 calligrafie che questo imperatore Qian Lun conservava gelosamente, ce n'era una che si chiamava appunto Prefazione al padiglione delle orchidee, che è stata scritta nel IV secolo d.C. da uno dei più grandi calligrafi, anzi il primo grande calligrafo della storia cinese, il primo in senso storico proprio, cioè è considerato un grande calligrafo perché prima di lui la calligrafia come arte non c'era, quindi gli onori della cronaca, insomma, per forza di cose doveva essere un grande, e come tale è stato considerato poi dalla tradizione. E in quest'opera, scritta nel IV secolo, si narra appunto di questo calligrafo che un giorno, come usava in primavera insieme ad alcuni amici, vanno a fare quella, si potrebbe chiamare la gita fuori porta, vanno in un piacevole posto, abitavano città molto bella del sud della Cina, vanno a vedere un luogo nella natura, a fare appunto una vera e propria merenda in campagna. Quando poi arrivano in questo luogo, merenda accompagnata da ricche bevute, perché anche ai cinesi, insomma, piace alzare il gomito, come qualcuno che forse tiene rapporti di lavoro con loro sa durante i banchetti, e a un certo punto, come si usava fare in questi casi, il Wang Xige, questo poeta calligrafo, compone un poema celebrando la bellezza del luogo e anche la particolare circostanza, appunto vivendolo con gli amici e tutto quanto. Questo è diventato praticamente una sorta di capolavoro insuperato, anche perché lui, ora qui la metto in un modo un po' anedotico, però è quanto poi la tradizione ci dice, era un po' brillo, quindi non è mai riuscito poi anche negli anni successivi a rifare una calligrafia bella come gli è venuta in quel momento di particolare ispirazione, di congiuntura, di compagnia con amici, eccetera, e anche con quel po', insomma, di quel tocco dato da quelle tazzine in più bevute dei forti liquori cinesi. Questa calligrafia è diventata un paradigma, quindi da lì in poi già lui vivente era celebrato come un capolavoro assoluto. Successivamente, quando lui è morto, questa calligrafia è arrivata nelle collezioni imperiali, perché in Cina gli imperatori collezionano praticamente dalla primissima dinastia e poi dopo si rinforza questa tradizione. Arriviamo fino all'epoca dei Tang, è la dinastia che è oggetto di questa mostra che si apre ora a Firenze, e uno degli imperatori Tang, che aveva questa calligrafia nella sua collezione, decide alla morte di portarsela con sé, cioè di fare come fece il giapponese che forse una decina di anni fa comprò all'Aston Van Gogh pagandolo una cifra stratosferica, e decise, nel testamento c'era scritto, quando io muoio questo va nella bara. Io mi ricordo c'era il Garbi che inveiva contro questo collezionista giapponese, dicendo perché è il concetto nostro, dice no, è per tutti, perché non esiste, è vero che tu la compri, ma tu non puoi impedirne la godibilità. Il fatto è che c'era un antecedente storico e culturale dietro questo, rappresentato da questo imperatore che appunto decise, questa calligrafia così bella la voglio nella mia tomba. Però lui che cosa fece? Ordinò a un centinaio di copisti, tra i migliori copisti, che erano coloro che, come quella ragazza prima, si esercitavano per anni nell'arte della calligrafia, ordinò che fossero fatte copie di questa calligrafia, in modo che i posteri potessero avere la possibilità di bearsi di questa opera, anche se l'originale comunque lui se lo portava con sé nella tomba. Quindi questa che noi stiamo vedendo qui adesso, come le altre opere di questa calligrafia, non è l'originale. Cioè siamo al paradosso che praticamente in Cina si venerano ancora oggi come dei capolavori assoluti delle cose che sono copie di qualche secolo successivo addirittura, e fatte quando c'è la possibilità di confrontare anche più bravi calligrafi del passato che hanno, non so, abbiamo un'opera del X secolo, un calligrafo vissuto nel XVI, quindi a distanza di 600 anni, bravissimo, considerato, quando lo si va a vedere la lente di ingrandimento si vede che c'è niente da fare, la mano è sempre un'altra, quindi si trasmette l'idea in questo modo, ma e l'idea forse era quella di far funzionare, avendo la Cina sempre avuto una grande e disponibile manodopera, i letterati erano un po' usati come fotocopiatrici, cioè esercitano in modo che così alla fine mi riesci a fare la stessa cosa, anche perché avete visto, non so, ci sono spesso in Cina delle iscrizioni che si trovano su montagne, insomma su dei luoghi che sono abbastanza inaccessibili e difficili, e c'è scritto, quella è l'iscrizione dell'imperatore tal dei tali. Quello che in realtà succedeva è che l'imperatore scriveva, vergava insomma di suo pugno una calligrafia, un poema per celebrare la bellezza di un luogo, poi in scala, a seconda di quanto doveva essere grande, e fedelmente tutto questo veniva riportato su una parete, non so, di 150 metri, perché era perfettamente liscia e fungeva quindi da supporto per la scrittura. Cioè tutto quello che noi vediamo applicato nel mondo di oggi, su una scala industriale con dei macchinari, in Cina è sempre stato fatto grazie alla manodopera. Quindi il concetto di copia era tale, proprio come se noi immaginassimo, che l'imperatore mette l'originale e 100 fotocopiatrici cominciano a sfornare la copia fedele. In quel caso erano stati sostituiti da abili copisti e quindi l'imperatore si è portato con sé l'originale e gli altri hanno dovuto copiare quello e trasmettere ai posteri queste copie. Il giovane artista cinese da bambino, siccome suo zio era un calligrafo di fama, quando andava ad apprendere l'arte della calligrafia da lui, si ricordava che doveva passare talvolta dei pomeriggi interi semplicemente preparando l'inchiostro, preparando il tè, tutta una serie di un rituale che si accompagna sempre alla calligrafia, mentre lo zio parlava con gli amici, talvolta finivano la conversazione, lui aveva finito di apparecchiare il tutto e se ne andavano, per cui non dipingevano nemmeno, quindi lui preparava inutilmente. Comunque, come compito ulteriore, lui aveva, perché questo a proposito poi dell'Accademia, lo davano come compito a tutti coloro che volevano imparare la calligrafia, di copiare il lavoro di famosi maestri, ma copiarlo tante volte, fino a che uno entrasse dentro l'opera stessa e a un certo punto gli venisse naturale. Quello che ha fatto questo artista è stato che in modo molto provocatorio, ed è una forse delle opere più belle di tutta l'arte contemporanea cinese, ma che non si capisce senza tutto questo dietro, lui per dire quanto paradossale fosse questa operazione di copiatura che uccideva l'originale, uccideva l'individualità della persona e portava a una noia e a una stanchezza senza alcuna ombra di creatività, ha fatto quest'opera che si chiama Trascrivere mille volte la prefazione al padiglione delle orchidee, solo che lui l'ha fatta su uno stesso foglio di carta. Ha filmato l'intero processo, durato mesi, in cui lui scrive sullo stesso foglio la stessa cosa, fino a che dopo 6 mesi il foglio è completamente nero e lui continua a scrivere, perché deve raggiungere appunto il numero 1000, che era il numero di copie, diciamo, ideali, fatto fare sia dall'imperatore quando lui morì e poi quello che si diceva, secondo la tradizione, un calligrafo dovesse fare. E quindi attraverso questo gesto ripetitivo lui dimostra l'insensatezza di tutto questo. Ma lui si chiama Qiu Zhejie ed è un artista molto, eccolo qua, un artista molto interessante tra i giovani, perché è uno di quelli che ha veramente delle idee, elabora dei progetti e poi questi progetti li porta, li traduce in una forma. Questo si chiama Light Calligraphy, che ha giocato su light e luce, ma anche leggero evanescente, cioè lui con una torcia e qui vediamo un'altra immagine dove scrive la parola adesso, Xianzai in cinese, lui con una torcia disegna i caratteri in aria, c'è una macchina fotografica ferma con l'obiettivo aperto, per cui lui non si vede, si percepisce in movimento, mentre quello che rimane fissato sul negativo del rullino è appunto l'immagine della calligrafia che lui scrive. Ed è un'opera che sembra così un giochino, ma in realtà c'è dietro tutta una serie di riflessioni proprio sulla calligrafia, e sulla calligrafia che diventa quasi performance, perché qui uno ha la possibilità di vedere una calligrafia compiuta che non esiste, perché non la puoi leggere nemmeno nel momento in cui la vedi o la intuisci, se riesci a seguire i movimenti appunto del calligrafo, che acquisisce un senso paradossalmente dopo, quando appunto l'immagine sia stata impressionata con la luce, però conservando dietro la calligrafia quello che tu non vedi nelle altre calligrafie, cioè l'immagine del calligrafo che diventa, e questo è un richiamo proprio a uno dei punti fondamentali, è pura energia in movimento. Perché il concetto della calligrafia cinese è che sì, è un'operazione individuale di scrittura, ma il discorso è che si è sempre uno strumento. Il famoso Qi, l'energia universale, passa attraverso di noi, quindi l'artista non mette il suo ego prima. Nella tradizione cinese l'ego dell'artista viene, attraverso questo lavoro anche ripetitivo eccetera, viene letteralmente massacrato fino a che non ne rimane traccia, e a quel punto la tecnica viene in qualche modo digerita proprio a livello fisiologico, diventa una parte fondamentale della persona e si potrà avere la libera espressione artistica una volta che non ci sono più blocchi alla circolazione dell'energia. E quindi in questo caso si vede proprio questa idea, cioè la calligrafia, l'arte per eccellenza, è energia in movimento. E questo si vede anche quando si guardino poi le calligrafie dei maestri.
Diventa una manifestazione artistica indipendentemente dall'oggetto che si può comunicare.
Esatto. Quindi forma.
Qualcosa del genere si usava anche da noi quando si usava la scrittura gotica, per esempio.
Quando si usava?
La scrittura gotica, il gotico che si faceva con il famoso pennino, la punta quadrata.
Sì.
Se uno guarda adesso una scrittura gotica, un scritto fatto in quel modo, ha molto dell'aspetto artistico.
Sì, però l'analogia, diciamo, non è del tutto corretta, perché lo stile gotico trova il suo corrispettivo nella Cina ed era uno stile di scrittura. La calligrafia è lo stile senza stile, perché è individuale, quindi è l'espressione, diciamo, la massima dell'individuo attraverso appunto la scrittura.
C'è un'altra domanda e immagino sia anche l'ultima, allora.
Non so se l'informazione è corretta, quindi può essere smentita subito, però da quello che ho letto mi è stato riferito, una caratteristica rispetto all'arte che siamo abituati noi in Occidente, mi riferisco soprattutto alla pittura, in cui c'è un grandissimo sviluppo del figurato umano, della figura umana. Questo invece in Cina non c'è mai stato. I motivi per cui non è mai stato interessante per gli artisti cinesi disegnare figure umane, insomma. Se è vero questo.
No, è vero, nel senso, se noi guardiamo la figura umana come ad esempio si è evoluta a partire nell'arte classica, non abbiamo assolutamente niente del genere. Però è anche facile capirlo quando si esaminano i due differenti contesti culturali e filosofici, perché comunque in Cina, se diciamo questa negazione del corpo c'è stata, è stata sulla base di quello che Amina Krishna vi ha detto la settimana scorsa, cioè l'ideologia confuciana che domina e che quindi invita anche a una contenutezza dei costumi, a una certa formalità, per cui c'è la negazione, diciamo, del corpo, tranne nella forma del volto. E allora noi in Cina abbiamo lo sviluppo di una ritrattistica, ma non avremo mai la trattazione della figura umana. La figura umana, in qualche modo, non è mai stata studiata, proprio a livello di anatomia, e non è quindi mai stata raffigurata o rappresentata. Quando si guardino dai soldati di terracotta fino all'imperatore vestito, si vede che al di là del volto e delle mani non c'è alcuna caratterizzazione del fisico. Il fisico si perde all'interno, non c'è proprio nessuna percezione poi anche. Alle volte si vede che il concetto del corpo è quasi assente perché le figure sono estremamente semplici e lineari. Quindi questo è fondamentalmente la diversità che c'è. Io mi ricordo una volta, le parlo di molti anni fa, una ventina di anni fa, mi capitò di accompagnare un gruppo di studiosi cinesi che erano venuti, a quel tempo stavo facendo il dottorato a Londra, erano venuti in visita per un convegno, li portai alla National Gallery. A un certo punto erano nell'imbarazzo più totale, perché questi andavano in giro così. Perché no, il nudo, cioè ci sedevamo a riposare e cioè, erano in imbarazzo, e che dovunque si voltassero c'erano insomma nudi più o meno totali, per cui diventava insomma perché è una cosa che per loro è totalmente fuori dal concetto questo del corpo, e soprattutto il corpo esposto, quando invece appunto fa parte di una sfera così privata che addirittura nemmeno marito e moglie si presenterebbero mai, diciamo, l'uno di fronte all'altro senza vestiti, in quello che è l'ideologia confuciana. E quindi questo, diciamo, mentre noi abbiamo avuto la celebrazione degli eroi greci in una forma che forse esaltava, migliorandole, quelle che erano probabilmente le caratteristiche fisiche dei greci di allora, senza sminuire, ma insomma difficile che fossero Adoni a quel tempo, quando insomma c'è un'evoluzione alla rovescia, quindi noi comunque avevamo una figura umana idealizzata, però comunque celebrata in quella che era, diciamo, la potenza anche collegata a una sfera del divino. Quella è stata, diciamo, e poi la collocazione importantissima, questa in fondo, dell'uomo e delle sue problematiche al centro della discussione filosofica delle origini. E al centro vuol dire anche al centro concepito come spazio e tridimensionalità. I cinesi non hanno avuto mai scultura, se non quando è arrivato il buddismo, che infatti la chiamavano la religione delle immagini, perché appunto dava una forma fisica, antropomorfa, a quelle che erano delle divinità. Se non c'è il concetto della scultura, non c'è il concetto della tridimensionalità, manca poi col tempo anche il concetto dell'architettura. E che è successo? Ah, niente. Il segnale di chiusura, l'ha dato Windows.
Infatti. Questo è il segnale. È il segnale che dobbiamo chiudere. E non mi resta che ringraziare voi per la vostra attenzione, per le domande, e naturalmente il professor Filippo Salviati per la chiarezza e il fascino. Grazie.